18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Apertura obbligata su quanto è accaduto a Roma, il fermo di un ragazzo di 21 anni che ha confessato di essere lo sparatore che con una pistola a pallini ha centrato due manifestanti che erano al corteo alla manifestazione del 25 aprile a Roma, sabato scorso. E questo ragazzo, se avete seguito le notizie, è appartenente alla comunità ebraica di Roma. Lui si era detto anche appartenente alla brigata ebraica. La brigata ebraica ha smentito, non lo conosciamo. E parliamo questa sera all'Orizzonte delle 20, facciamo naturalmente un approfondimento sul fatto, sul clima politico, il contesto politico in cui questo fatto è avvenuto. Avremo un'intervista con Gad Lerner, avremo Giorgia Serroghetti, avremo Guido Caldiron. Adesso invece siamo con Anna Bredice a Roma perché c'è stato un presidio dell'ANPI, un presidio naturalmente di così, reazione, prima reazione di protesta. Ciao Anna.
Sì, eccoci, buonasera. Buonasera. Sì, un presidio, proprio nel posto dove è avvenuto tutto il sabato scorso, il 25 aprile, alla fine del corteo lì a Parco Schuster, ed è proprio lì che sono stati feriti le due persone che avevano il simbolo dell'ANPI, il fazzoletto al collo, e per questo sono stati colpiti da questo ragazzo 21enne appartenente alla comunità ebraica di Roma.
Immagino che ci fosse molta tensione, anche un po' di sconcerto quando si è saputo che questo ragazzo appartenesse alla comunità ebraica.
Sì, sconcerto, però ecco, devo dire che l'ANPI di Roma da tempo denuncia quello che sta avvenendo, cioè la presenza di gruppi aggressivi anche all'interno della comunità ebraica contro i manifestanti per la Palestina, chi manifestava appunto contro il massacro a Gaza. Ci sono stati diversi episodi in questi ultimi due anni, e proprio nel quadrante sud della città dove è avvenuto anche sabato scorso il ferimento. Quindi sì, sconcerto, ma insomma neanche tanta sorpresa rispetto appunto a degli eventi che sono accaduti. Questo naturalmente rimane il più grave in assoluto, anche perché appunto ha colpito persone che avevano un fazzoletto dell'ANPI al collo,
certo,
cioè quindi c'erano oggi persone, anche di una signora appunto che diceva che era nata prima della guerra, cioè che ha fatto tutte le manifestazioni del 25 aprile, diceva io non ho mai pensato che potesse essere pericoloso manifestare il 25 aprile.
Tu hai preso delle interviste, il primo che mandiamo in onda è uno studente della rete degli studenti medi,
sì.
Lo ascoltiamo insieme Anna.
Vi avete condannato da subito, diciamo, quello che è avvenuto qua il 25 aprile stamattina, sapendo chi è stato l'autore, un ragazzo coetaneo forse tuo della comunità ebraica, che cosa hai pensato, cosa pensi?
Insomma, noi eravamo esattamente qui a portare avanti quelle che sono le nostre rivendicazioni sul palco del 25 aprile, e ci è arrivata insomma questa notizia, che è stata una notizia sicuramente scioccante per noi, alla quale però in realtà siamo purtroppo abituati. All'interno delle scuole noi lo viviamo quotidianamente, tutto quello che è successo, viviamo quotidianamente di qualsiasi tipo di attacco fisico e verbale contro gli studenti e le studentesse che si ancora definiscono antifasciste. Chiaramente,
ad esempio, che cosa è avvenuto?
Banalmente al liceo Righi, durante l'occupazione sono entrati dei gruppi fascisti di notte, hanno cercato di portare avanti insomma una violenza fascista. L'abbiamo visto in realtà pochi giorni fa, quando come revista studenti medi di Roma Est abbiamo ripulito un muro che era diciamo vandalizzato da scritte fasciste, il muro di una scuola, e il giorno dopo Forza Nuova e Lotta Studentesca hanno rivandalizzato quel muro. Chiaramente quando questa mattina abbiamo visto insomma chi era la persona che ha portato avanti questo gesto, purtroppo insomma è quello che in realtà diciamo da anni ormai, e scendiamo in piazza per la Palestina dicendo che il sionismo porta avanti una violenza nei confronti di chi cerca la libertà dei popoli contro qualsiasi oppressore. E noi anche diversi attacchi sionisti abbiamo vissuto, banalmente a Montevideo verde l'abbiamo visto di diverse volte, la risposta anche perché al caso è stata forte di tutto il quartiere che si è mobilitato, però insomma dobbiamo riconoscere ad oggi che chiaramente l'odio sionista sta colpendo anche le realtà antifasciste, l'abbiamo visto il 25 aprile e non mi sembra dire una cosa sconvolgente, in quanto è un dato di fatto, una persona vicina a quella che è la comunità ebraica ha sparato contro un compagno e una compagna dell'Ampi con il fazzoletto al collo, che era in un bar a prendersi un caffè, chissà per quale motivo, insomma, ecco, quindi questo qui noi continueremo come studenti e studentesse a essere nelle piazze e portare avanti i valori della, della lotta partigiana e della resistenza.
Questo ragazzo Anna che ha intervistato appartiene alla rete degli studenti medi, poi naturalmente c'erano molte militanti e militanti anche più anziani iscritti all'ANPI, come quest'altro signore, si chiama Mario, che ha intervistato.
Eccoti qua, esattamente, sì.
Eccoti qua Anna, ti avevo perso per un secondo, lo lanciamo, sì. E con questo ti saluto, ti sentiamo nel GR, grazie Anna, buon lavoro.
D'accordo, a presto.
Il fazzoletto al collo è diventato è un fazzoletto rischioso, con cui si rischia.
Sì, ma in qualche modo, in qualche misura lo è sempre stato, perché non è che adesso... Voglio dire, questo è un episodio molto sgradevole, negativo, si è scoperto che l'origine sta dentro una componente sionista particolarmente aggressiva della comunità ebraica romana, che peraltro purtroppo si è distinta negli ultimi tempi per posizioni comunque sempre piuttosto chiuse e conservatrici, ma comunque...
Che questo non è l'episodio più grave, però non è l'unico.
Non è l'episodio più grave, non è l'unico... Il primo nel quale si scopre, viene fuori, ricordo 2 anni fa Chef Rubio venne ridotto in condizioni molto gravi in un pestaggio ferocissimo davanti a casa sua ai Castelli, i responsabili non sono mai stati trovati, ma pochi non molto tempo prima c'era stato un comizio pubblico in cui un esponente autorevole della comunità ebraica romana, tra i più aggressivi, aveva pronunciato minacce con nome e cognome nei confronti di alcuni come Dorsi e Orsini, ma facendo anche riferimento ai cuochi e così via, eccetera. Tuttavia poi non si è mai più saputo niente di come sono andate le indagini, salvo il fatto che gli hanno sequestrato i computer a Rubio,
certo.
Dico, vabbè, ma comunque
lei cosa ha pensato questa mattina?
Ho pensato stamattina, ho pensato che forse sarebbe il momento di dare una stretta e andare a vedere e a verificare, perché poi magari invece sono chi lo sa chi è stato. Comunque dico, ecco, a prescindere da questa svolta che contingente, che certamente è problematica, dolorosa, ma una presenza di destra aggressiva, antifascista e quindi anti-ampi a Roma, ma non solo a Roma, c'è sempre stata negli anni, a volte si sente di più, a volte si sente di meno, da qualche anno a questa parte si è ricominciato a sentirla di più, però non è che uno smette di essere antifascista perché loro sono aggressivi e fanno i prepotenti.
Questo è uno delle persone che hanno partecipato al presidio questo pomeriggio dell'Ampi a Roma, intervistati da Anna Verdice. Adesso vi propongo invece questa intervista con Valerio Renzi di Fanpage, che mette in fila una serie di episodi attribuibili a giovani appartenenti alla comunità ebraica romana, episodi di violenza, insomma ci sono anche da parte sua delle considerazioni sul contesto politico dentro cui queste violenze sono nate. Non è il primo caso di violenza che viene da quel contesto?
Questo mi sembra soprattutto il punto che si fatica ad articolare nel dibattito pubblico e sui media, che non è un fatto isolato, che esiste un processo di radicalizzazione dei settori della comunità ebraica romana. E ricordiamo per inciso che la comunità ebraica effettivamente è un'associazione a cui si sceglie di aderire, non c'è nessun diritto, diciamo, non ci si aderisce per nascita o per scelta confessionale, e quindi alcuni settori della comunità ebraica romana, in particolare romana, hanno subito in questi anni un processo di radicalizzazione mano a mano che si sono spostati a destra. Diciamo, anche questo non è un fenomeno isolato, le nostre società si sono spostate a destra nell'ultimo ventennio, la società israeliana si è spostata a destra e diciamo alcuni settori delle comunità ebraiche nelle nostre città si sono spostate sempre più a destra. Questo ha portato anche a dei processi di, non so come dire, di vero e proprio squadrismo e oggi in un articolo su Fanpage ho ricostruito una cronologia parziale di quello che è avvenuto negli ultimi 2 anni e mezzo, e la cosa che fa più impressione non è solo la quantità di ordigni artigianali, di aggressioni, di intimidazioni, di azioni squadriste, ma è l'impunità in cui queste sono avvenute e nell'incapacità totale della politica e dei media di riconoscere che c'era un problema, che c'è un problema, ma ancora di più, la cosa più incredibile, senza mai che questi gesti fossero stigmatizzati dai vertici delle istituzioni ebraiche. Ecco. Poi ci ritroviamo che a un certo punto si arriva che un ragazzo di 21 anni spara con una pistola a pallini da una moto su 2 signori che si allontanano dal corteo del 25 aprile, al fazzoletto dell'Ampio al Collo, in una piazza dove pochi minuti dopo avrebbe parlato il sindaco di Roma. Non si può più fare finta di niente, ma non ci si doveva arrivare a questo punto. È importante tenere aperto il dialogo con i settori delle comunità ebraiche, ma anche dell'ebraismo che vive fuori dalle istituzioni ebraiche. È importantissimo, è fondamentale che la società democratica e progressista tenga aperto, continui a tenere aperto sempre un dialogo, ma allo stesso tempo non si può far finta di niente. È ora di chiamare le cose con il loro nome, ecco.
Qual è il nome
che usi tu? Speriamo che questa impunità... Io penso che si tratti di squadrismo. Penso che si tratti di squadrismo, di fenomeni di violenza politica organizzata, in un contesto in cui la destra è ossessionata e ogni vagito di conflitto sociale si tirano in ballo le Brigate Rosse, in cui ogni azione di contestazione alle politiche del genocidio o contro la guerra sono bollate come antisemite, e invece si lasciano libero di scorrazzare delle squadracce per le nostre città, che aggrediscono, mettono ordigni artigianali, intimidiscono. Qui uno stillicidio, insomma, io ho rimesso in fila parzialmente gli episodi avvenuti, che sono preoccupanti e che, badate bene, riguardano soprattutto i più giovani.
Sì, i tuoi...
Che è un altro tratto significativo del fenomeno.
C'è è questa cosa dei giovani interessante, hai ragione, dopo ti faccio una domanda, però a proposito dell'elenco che fai tu, lo si trova su Fanpage, inizia proprio nell'immediatezza del 7 ottobre, no? 24 ottobre 2023... i primi fatti di violenza che registri avvenuti a Roma.
Sì, diciamo che evidentemente il conflitto ha innescato una violenza, però in questi anni a Roma non ne sono stati parecchi di episodi, gli attivisti del Teatro Valle picchiati nei dintorni del ghetto perché avevano visto una bandiera della Giorgio Gomel allontanato dalla comunità ebraica per le sue posizioni sulla Palestina, e l'ostracizzazione dei ragazzi e delle ragazze che a cominciare dall'operazione Piombo Fuso hanno cominciato a manifestare il proprio dissenso all'interno della comunità, perché questa è un'ostracizzazione che colpisce prima di tutto il dissenso interno alla comunità ebraica romana, che è un altro punto fondamentale, che è una comunità dove è vietato dissentire. In questo momento chi dissente viene sostanzialmente ostracizzato e messo in condizioni di non parlare. E questi sono tutti fenomeni su cui si faticano a riconoscere e a parlare.
Le persone coinvolte sono tutte giovani, giovanissime, sono cresciute quindi nell'epoca Netanyahu. Qual è il nesso tra le due cose?
Come dicevo prima, abbiamo una comunità ebraica che è molto legata a quello che accade in Israele, e appunto questo non vuol dire tutti gli ebrei italiani, ma ci sono alcuni settori della comunità ebraica che sono molto legati alla vita israeliana, alla politica israeliana, e in un contesto in cui tutte le società occidentali dell'occidente globale hanno conosciuto, diciamo, uno spostamento a destra nell'ultimo quindicennio, negli ultimi 10 anni in particolare. Questo ovviamente vale ancora con più forza per la società israeliana e per i suoi riflessi che ha nell'Occidente globale. C'è un fenomeno su cui poi bisognerebbe fare luce e con cui si fatica a fare luce, che è il fenomeno dei ragazzi e delle ragazze italiane che prestano servizio nell'IDF, che vuol dire uscire fuori da un conflitto traumatizzati, vuol dire essere allenati al. E se questo accadesse per qualsiasi esercito dell'altro esercito del mondo in guerra e ci fossero dei cittadini italiani che fanno questa esperienza, ci porremmo sui reduci di quell'esperienza dei problemi, come stanno, come vivono, che pensano. Questo è un fenomeno invece di cui si fatica tantissimo a parlare, invece riguarda alcune centinaia di persone e sono cresciuti comunque in un clima evidentemente molto, molto segnato da questo, ecco. E io credo che sia arrivato il momento di affrontarlo a viso aperto, questo dibattito, senza paura, anche con la voglia di trovare uno spazio di dialogo.
Un dibattito da affrontare senza paura, dice Valerio Renzi. Bene, il nostro piccolo ci torniamo questa sera tra le 20 e le 20 e 30, all'orizzonte delle 20. Adesso invece andiamo a Strasburgo, dove anche oggi c'è Alessandro Principe insieme al nostro Federico Baccini. Buonasera a entrambi.
Buonasera, buonasera Luigi, buonasera a tutti, buonasera da Strasburgo, siamo qui anche oggi. Ieri vi abbiamo raccontato in diretta l'inaugurazione della mostra fotografica sui 50 anni di Radio Popolare. Oggi,
oggi invece
approfittiamo
siete,
del fatto
siete
che è in corso l'assemblea plenaria.
Sì, siete nel salottino, siamo in, perché chi ci ascolta deve sapere che mi hai appena scritto abbiamo un salottino, quindi vi siete abbastanza allargati. A Strasburgo
ci siamo allargati, abbiamo i divani, abbiamo un bellissimo sfondo blu stellato con
bravi.
Il logo del Parlamento, ma insomma, scherzi a parte, abbiamo approfittato del fatto che ci sia l'assemblea plenaria che sta discutendo in queste ore, già da questa mattina lo avete raccontato anche nei giornali radio con l'intervento di von der Leyen e il dibattito che c'è stato sull'energia. Ne abbiamo approfittato, insomma, per raccontare ancora anche di, diciamo, un po' di più rispetto a quello che abbiamo fatto ieri, dove c'era la necessità e la gioia di raccontare la nostra mostra, oggi di andare un po' più sulle notizie e qui ci sono qui con noi due ospiti.
Sì, esatto, siamo proprio di fianco anche per dare agli ascoltatori e alle ascoltatrici un po' di dove siamo proprio di fianco alla plenaria dove si riuniscono gli eurodeputati e gli eurodeputate e ogni mese. Siamo qui con due ospiti che ringraziamo veramente per la loro presenza, Cristina Guarda del partito, insomma del gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo e con Juan Fernando López Aguilar del Partito Socialista Spagnolo, quindi socialista, ex ministro della giustizia per il governo spagnolo. Insomma, con loro vogliamo un po' parlare di ciò che è accaduto questa mattina. Von der Leyen, ricordiamolo, ha detto a voi e ha detto a tutti quelli che l'ascoltavano che questa guerra ci costa 500 milioni. Insomma, dobbiamo fare qualcosa per uscire da una crisi che sembra che nessuno abbia le leve. L'Europa sicuramente in questo momento sembra non averla. Insomma, il Green Deal in questo momento sembra una delle soluzioni, ma è la soluzione oppure sparirà una volta che si troverà finalmente una fine a questa guerra?
Io spero proprio di no, cioè, anzitutto dobbiamo ricordarci che il responsabile di questa guerra è Trump e il responsabile parallelamente delle conseguenze di questa guerra su di noi sono le politiche generate dagli stati membri e da un'Europa che ha deciso di continuare a garantire una dipendenza europea dalle importazioni dall'estero e non soltanto di fonti fossili e quindi tutto quello che riguarda la nostra energia. Considerato che le conseguenze saranno di almeno tra i 100 e i 400 euro in più in bolletta per ogni famiglia italiana, queste sono le cifre di questo disastro, di questa crisi del fossile, ma anche la dipendenza dai fertilizzanti. Io vengo dal Veneto, sono un'agricoltrice e per me questa direzione cieca di continuare a generare un'agricoltura dipendente dall'importazione sia di cibo a basso costo ma anche di fertilizzanti, semi eccetera, ha generato una crisi e una incapacità di generare cibo sicuro per tutti in epoca di crisi.
Ma sarà l'occasione per rilanciare il Green Deal oppure per rilanciare invece il nucleare, come dice qualcuno?
purtroppo quello che vediamo anche dalle parole di von der Leyen oggi è che c'è un'apertura importante sul nucleare, che è una soluzione che sappiamo non potrà essere sicura e generativa di energia di qui ai prossimi mesi e anni, quindi non è un investimento che ci aiuta a superare questa crisi, e invece noi potremmo, facendo un investimento nel Green Deal serio, senza azzopparlo per mancanza di fondi, andare a generare davvero una strategia di lungo periodo, così come l'Agenzia Internazionale per l'Energia ci ha chiesto da anni di fare.
Allora, mi rivolgo adesso a López Aguilar, che è qui seduto accanto a noi, e a cui vorrei chiedere. López Aguilar, come dicevamo, è stato ministro della giustizia del governo spagnolo, il governo Zapatero. C'è un grande tema di diritti in questo momento in Europa e non solo in Europa. Sembra che siamo in un periodo in cui non comandano i diritti, comanda la forza di chi è più potente. Ecco, come deve rispondere l'Europa a questo? Deve adeguarsi, deve invece rilanciare con qualche cosa d'altro? E che cosa?
Questo argomento si è fatto sentire lungo il dibattito oggi nella plenaria, appunto con la presidente von der Leyen. È veramente noi socialista. Diciamo che chiamare questo una crisi energetica è assolutamente fuorviante. No, è causata e ha un responsabile. Trump e Netanyahu anche, che ha scatenato questo casino estremamente dannoso per la cittadinanza europea, e ci vogliono certamente risorse, ma risorse che non vengano tirati dalle politiche che spiegano la costruzione europea, cioè la politica sociale, la politica regionale, la politica di solidarietà, i fondi di coesione. Bisognano nuovi risorse e soprattutto risorse energetici, cioè sui profitti straordinari delle grandi società energetiche, delle grandi imprese energetiche. E questo fa una differenza, e certamente questo ha a che fare anche con il rapporto di forze che si è affermato nel Parlamento europeo, che si è avverato nel Parlamento europeo dopo le elezioni del giugno 2024, che è un rapporto di forza nel quale per la prima volta nella storia del Parlamento europeo, come unica istituzione direttamente elettiva che viene dal suffragio universale di 450 milioni di cittadini europei, il Partito Popolare fa una maggioranza con tre gruppi di estrema destra. E questo porta una minaccia chiarissima non soltanto ai valori fondanti dell'Unione Europea, ma alle politiche concrete. E certamente questo spiega anche la sensazione di retrocesso e di minaccia nell'impegno dell'Unione Europea nei suoi valori comuni, che sono consacrati nell'articolo 2, soprattutto
per i diritti fondamentali dell'Europa. Infatti oggi, tra l'altro,
l'uguale dignità di tutte le persone.
È stata votata una risoluzione al Parlamento Europeo che dice che c'è una forte pressione, forte difficoltà per i diritti fondamentali in questo momento in Europa. Venivano citati i migranti, veniva citata la pressione sulla magistratura, venivano citati i diritti delle persone LGBT. Perché c'è questo arretramento?
C'è una estrema destra estremamente contraria a questi valori fondanti, che manca l'impegno essenziale con questi valori fondanti: uguale dignità di tutte le persone, proibizione di ogni discriminazione e soprattutto la Carta dei diritti fondamentali, che è lo stesso valore dei trattati. È per quello che abbiamo fatto questo punto così fortemente, e viene contestato da questa estrema destra. Questa estrema destra si è rifiutata a fare parte di questa risoluzione per quanto riguarda i diritti LGBTQ, all'uguaglianza di genere, che chiamano ideologia di genere, e chiamano i diritti LGBTQ come ideologia gay, come se fosse una specie di fabbricazione che l'Unione Europea, certo, o Brussels cercherebbe di esportare contro la sovranità, certo, che le appartiene a quegli stati membri che rivendicano la sua cultura tradizionale, e soprattutto il rifiuto dei diritti dei migranti demandanti d'asilo, ciò che è estremamente preoccupante, perché in questo riguardo il Partito Popolare si allinea con l'estrema destra. Abbiamo fatto tutto per comporre un cosiddetto patto migrazione e asilo la legislatura scorsa, che deve entrare in vigore in luglio quest'anno, ma invece in questa legislatura l'indirizzo è talmente il contrario.
C'è un'alleanza.
È rifiuto dei migranti, return hubs, cioè tenere i migranti fuori della nostra vista, pagando qualsiasi prezzo a qualsiasi governante di un paese terzo, purché
non li vediamo
nelle nostre città. E su questo c'è stata e si vede spesso anche una asse, diciamo, tra il Partito Popolare Europeo e i partiti della destra. Facciamo un'ultima battuta, magari, Federico, sì, con Cristina Guarda.
Sì, lo raccontiamo spesso di questa alleanza, di questo asse sempre più con le destre, parte del Partito Popolare. Cosa possono fare? Abbiamo qua due, appunto, rappresentanti delle forze progressiste. Cosa possono fare le forze progressiste per cercare di arginare a livello politico questa deriva di destra che raccontiamo quasi ogni giorno?
Questa deriva di destra non soltanto deriva da queste alleanze, ma anche da una forza costante di questi partiti sostenuti economicamente da qualcuno. E l'abbiamo visto con anche dossier che ci raccontano come dagli Stati Uniti ci siano finanziamenti dedicati a questo, che vanno quindi ad influenzare, sono capaci di influenzare politicamente ed economicamente l'opinione pubblica e politica. Quindi è molto importante invece per noi progressisti riapprocciarci alla gente, cioè la gente deve ritornare al centro della discussione politica e al centro delle nostre relazioni. Quindi l'impegno personale e partitico deve essere rivolto a ricostruire alleanze nei territori, dalle aree rurali, sempre più abbandonate in passato da politiche progressiste, ma oggi ce ne stiamo riappropriando proprio a partire dalle esperienze personali, come la mia, come la sua. È importante riapprocciare e ritornare a considerare gli strumenti democratici e a difenderli in ogni maniera. E questo, ribadisco, sulla base di un discorso: l'Europa è l'unica che ha strumenti di democrazia diretta straordinari, curiamoli.
Grazie a Cristina Guarda, grazie a Juan Fernando López Aguilar per le loro parole.
Sì, grazie davvero ai nostri ospiti. È stato interessante sentire anche da voci, diciamo, che stanno partecipando direttamente ai lavori dell'Assemblea Plenaria un po' delle considerazioni che stanno tra la politica del tutti i giorni, del quotidiano, a, diciamo, anche una prospettiva, no, per il futuro. Noi abbiamo raccontato nella nostra mostra i primi 50 anni di Radio Popolare. Pensando ai prossimi 50, l'Europa insomma può pensare al proprio futuro se ha in testa però una serie di valori e di idee forti. Luigi.
Grazie Alessandro. Senti, visto che abbiamo un minuto, però una cosa ve la volevo chiedere, no? In Italia oggi il dibattito politico, a parte la sparatoria di Roma, è attorno allo scostamento di bilancio, quel 3-10% italiano. Arriva l'eco in Europa di questo problema italiano, in che termini?
Arriva l'eco, ma diciamo che sulla questione della sospensione del patto di stabilità non ci sono aperture. Von der Leyen questa mattina non ne ha nemmeno parlato, quindi sappiamo che l'unica maniera per sospendere il patto di stabilità è la via classica, cioè una recessione economica. Al momento non ci siamo. Von der Leyen ha detto la settimana scorsa: vediamo, monitoriamo la situazione, poi insomma appunto se saremo in recessione forse la Commissione aprirà, ma su questo dobbiamo aspettare.
Dovrebbe esserci un'apertura secondo voi su questo, al volo, ai nostri ospiti, consentire una sospensione del patto di stabilità?
Bisognano soprattutto risorse proprie e progressivi, bisogna un finanziamento progressivo, cioè nuove imposte ma di carattere progressivo. Senza nuove risorse la sola possibilità è cercare di fare di più con meno, e questo è assolutamente inaccettabile, perché certamente questo porta danno alla politica sociale, al pilastro sociale, porta danno ai diritti dei cittadini, porta danno ai programmi sociali, porta danno alla capacità dell'Unione Europea di equilibrare i sbilanci. Allora bisogna stare attentissimo.
Grazie ancora Luigi, linea a voi a Milano qui da Strasburgo.
Grazie Alessandro Principe, Federico Baccini, ci fermiamo per la pubblicità e poi le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:33. Rientriamo alle 18:37 minuti, era Jamiroquai Space Cowboy, sono appunto le 18:37, ve l'ho già detto, e la persona in onda con noi adesso è Giampiero Piretto. Buonasera professore.
Buonasera, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
Già docente di cultura russa alla Università Statale di Milano, e di Russia parliamo, professor Piretto, perché da Mosca arriva la notizia che quest'anno la parata del 9 maggio, che è la parata militare sulla Piazza Rossa, una delle due importanti, no? Una è per l'anniversario della rivoluzione d'ottobre a novembre, e l'altra è quella del 9 maggio, che segna invece l'anniversario della vittoria sul nazismo 1945. Quest'anno per la prima volta si terrà senza mezzi militari che sfilano, e questo perché hanno paura che gli ucraini li possano colpire coi droni. Fa impressione questa notizia, se pensiamo a che cos'era la guerra 4 anni fa, quando è cominciata, si diceva agli ucraini che non avrebbero dovuto nemmeno osare provarci ad attaccare il territorio russo, altrimenti sarebbero stati spazzati via. Adesso invece hanno una tale superiorità aerea che colpiscono dove vogliono, e si deve persino ridimensionare la parata militare del 9 maggio.
Sì, ridimensionare quella che oggi credo sia la festa più importante, ancora più dell'anniversario della rivoluzione. Ecco, piccola precisazione a proposito del 7 novembre: già da almeno un decennio non si celebra più il 7 novembre 1917, cioè l'anniversario della rivoluzione d'ottobre bolscevica, leniniana, ma il 7 novembre del 1941, quando Stalin, nonostante l'Unione Sovietica fosse già stata invasa dai nazisti, riuscì a organizzare comunque una storica parata sulla Piazza Rossa per salutare i soldati che marciavano verso il fronte.
Non c'erano i droni all'epoca?
Non c'erano i droni, c'erano i Messerschmitt dei tedeschi, quindi la situazione era per la Russia, per il territorio russo, molto più grave di quella di oggi, perché ricordiamo che la guerra si sviluppa soprattutto in Ucraina, ma questo fa parte della rivisitazione della storia da parte di Putin. Mettiamo da parte Lenin e riabilitiamo Stalin. Comunque, tornando a noi, la festa del 9 maggio è fondamentale, perché uno dei concetti basilari del discorso putiniano è proprio il mito della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il suo ritorno ad una Russia perduta per colpa di Gorbaciov, che ha svenduto l'Unione Sovietica all'Occidente, si basa per un'altissima percentuale proprio sul mito della vittoria. Che Putin chiama l'azione militare speciale in Ucraina, perché non si può parlare di guerra, questo ormai è noto credo a tutti, è vissuta come una diretta continuazione dell'epopea gloriosa dell'Armata Rossa, che aveva denazificato l'Europa dai nazisti tedeschi, dagli hitleriani, come lui intende denazificare l'Ucraina.
Però gli sta dicendo male, perché, professore, non soltanto questa decisione di sostanzialmente non tenere la parata, perché potrebbe essere colpita dai droni, ma vediamo che persino gli impianti di produzione e di raffinazione del petrolio, che sono la cassaforte del regime russo, in questo momento vengono colpiti. Tuapse sul Mar Nero, oggi pomeriggio Perm, che è parecchio all'interno della Russia, quindi stiamo parlando della Russia profonda,
certo.
Sì, c'è una superiorità aerea evidente ucraina, e se consideriamo l'opinione pubblica, quel poco che trapela, insomma, sono blogger militari, sono influencer, sostenitori del Cremlino, che cominciano a dire
a vacillare,
qui le cose vanno male.
Stanno comparendo le prime crepe in questo sistema, che sembrava molto solido e sembrava soprattutto inattaccabile, anche perché è difficile avere dei sondaggi attendibili, le persone hanno paura. È tornata la delazione, è tornato il grosso rischio per chi prenda posizioni pacifiste, per esempio, o apertamente contro la guerra. Una dei reati che sono stati recentemente teorizzati, sistematizzati, è proprio il discredito dell'esercito e delle forze armate. Quindi, alla luce di tutto questo, dover rinunciare alla parata della vittoria è estremamente grave e significativo. E tornando ai blogger e agli influencer, sappiamo che da alcuni giorni ci sono delle aperte denunce, non le chiamerei proteste, perché la protesta è una categoria che ha trovato sempre scarso spazio nella cultura russa secolarmente. Quello che mi ha colpito e che mi preoccupa un pochino è che queste modalità di pubblica esternazione di scontentezza, quindi uso una infinita serie di eufemismi, rimandano a sistemi che già erano in uso sia nella Russia zarista che in quella sovietica. I contadini, i servi della gleba, scrivevano allo zar denunciando le colpe dei cattivi governanti, dei cattivi proprietari terrieri, così come gli operai scrivevano a Stalin. Sia Stalin che lo zar erano i batiushka, cioè erano caro padre padrone, che non doveva essere né dolce né mite, ma severo e forte. E tutti erano convinti, sia in epoca zarista che in epoca sovietica, che i leader in questione, zar e Stalin, non sapessero nulla delle loro vessazioni e scrivevano fideisticamente, con grande ingenuità, diciamo noi oggi, convinti che sarebbero intervenuti. Ecco, non vorrei che queste esternazioni di influencer della Victoria Bonia e dell'altro nazionalista pro-putiniano che ha denunciato apertamente la carneficina, dice la gente è stanca di vedere i propri figli che muoiono, assomigliassero troppo a quelle lettere fideistiche che nei secoli passati si mandavano ai capi. La speranza naturalmente è che suscitino, che possano avere un seguito, che possano fare proseliti.
Insomma, la speranza è che ci sia un'opinione pubblica diversa da quella di allora. Grazie. Sì. Grazie professor Piretto per essere stato con noi.
Grazie a voi. Una buona serata.
Alle 18 e quasi 45 minuti c'è Matteo Lefons in studio. Buonasera Matteo.
Buonasera Luigi.
Il DL lavoro, ieri l'abbiamo visto diciamo nel suo aspetto più complessivo, anche se il testo ancora si fa fatica a comprenderlo bene nei dettagli, però c'è un aspetto che vogliamo affrontare questa sera con te. Tu hai fatto anche un'intervista, ora la sentiamo, che riguarda la regolamentazione del lavoro dei rider, che sappiamo sono sfruttati ampiamente dalle piattaforme e non solo, probabilmente dalle piattaforme, ci sono storie di racket in giro per l'Italia. Rispetto al loro lavoro ci si vorrebbe mettere una pezza, ma come funzionerà poi? Spiegaci tutto.
Beh, come si sa, il rider è una delle categorie meno tutelate del panorama italiano. In questo DL Lavoro si parla di rider, ma secondo gli esperti comunque non è una rivoluzione che renda il lavoro dei rider tutelato. Ci sono delle piccole norme che possono un po' migliorare la situazione, norme singole e individuali. La più grande norma riguarda l'accesso alla piattaforma che avverrebbe tramite SPID, quindi certificata, in modo che i rider non possano scambiarsi il profilo per lavorare di più. Però questo è un modo per sopravvivere da parte dei rider stessi, non si tocca il vero rapporto di potere e non si tocca chi ha in mano il rapporto di potere, quindi le multinazionali, le aziende che attraverso le app ingaggiano i rider. Non sono previste nuove sanzioni, non ci sono misure che in qualche modo spingano le aziende a investire sulla sicurezza dei rider. Non c'è niente di tutto ciò. Un rider ha la luce, alla bicicletta, se può permettersela, non cambia. Quindi se il clima è avverso deve lavorare comunque, non ci sono sussidi che evitino queste cose.
Chi ha intervistato?
Ho intervistato Giulia Druetta, che è un'avvocata del lavoro torinese, molto attenta al tema specifico dei rider.
L'ascoltiamo, grazie.
Sembra che L'impianto complessivo sia tanto rumore per un timido sussurro. Questo decreto è un po' più articolato, parla di qualificazione contrattuale, parla di informazioni da fornire ai lavoratori e agli organi competenti, parla di caporalato, però è un riassunto, un collage di norme preesistenti. Anche i criteri per individuare i rapporti di lavoro subordinato sono i criteri classici o in parte si rifanno comunque alla direttiva europea, ma diciamo che la giurisprudenza già consolidata sul tema era già riuscita a individuare il trattamento del lavoro subordinato come quello coerente per il lavoro organizzato da piattaforme digitali. Sicuramente agevola un po' i giudizi, quindi le cause singole, non è certamente quella rivoluzione che ci si aspettava dopo tanto clamore mediatico e dopo 10 anni in cui queste piattaforme di fatto stanno galleggiando con contratti autonomi occasionali o imponendo l'apertura della partita IVA e che di fatto non stanno pagando i contributi. Diciamo che le norme non fanno male, ma non sono un cambiamento epocale per la situazione dei rider in tema di qualificazione contrattuale. C'è un paragrafo che si occupa della cessione degli account che inserisce l'autenticazione tramite SPID o tramite altre forme qualificate, però diciamo che si guarda il dito e non la luna, nel senso che il fenomeno di cessione degli account, che comunque è un fenomeno marginale, ma che non è il fenomeno che descrive lo sfruttamento, perché non è il rider che quando ha l'account bloccato, perché la piattaforma blocca gli account per settimane per svariati motivi e tendenzialmente li riapre gli account dicendo mi sono sbagliata, questo motivo non c'è più, te lo riapro, no? Nelle more può essere che i rider si scambino account perché uno non sta lavorando, dice ho bisogno di lavorare, dammi il tuo account, ma non è quello che determina lo sfruttamento. Quella è una dinamica di sopravvivenza in un settore totalmente sregolato. Lo sfruttamento, come individuato la Procura di Milano, è uno sfruttamento sistemico delle piattaforme e quindi è lì che doveva andare, dal mio punto di vista, l'attenzione. Quindi si potevano inserire delle sanzioni per le piattaforme che sfruttano i rider e li qualificano in maniera non corretta, delle sanzioni aggiuntive rispetto a quelle che già esistono, che sono quelle tradizionali, dei datori di lavoro che non rispettano le norme. Invece che fare la multa al rider che cede l'account, forse si poteva guardare la piattaforma e cercare di sanzionarle in maniera un po' più forte, perché toccando poi le casse, toccando il capitale di queste piattaforme, si va a convincerle che non possono disinteressarsi delle norme di uno Stato, ma le devono seguire. Poi un'altra questione è quella del lavoro quando insomma il meteo è avverso, alluvioni, colpi di calore o anche solo pioggia battente, perché che il rider deve consegnare con la pioggia battente, mettere a rischio la propria vita, non è una circostanza da paese civile, e quindi su quello si poteva intervenire regolando lo stop del servizio e regolando delle coperture economiche retributive per i rider quando il servizio viene sospeso per questi temi.
Era Giulia Druetta, avvocata. Il tema è quello della regolamentazione, si fa per dire, del lavoro dei rider nel decreto lavoro. Adesso in studio c'è Luca Parena. Ciao Luca.
Ciao Luigi, buonasera a tutti.
E veniamo alle questioni che riguardano Milano e la Lombardia, ma insomma abbiamo iniziato questa trasmissione con la violenza politica. Continuiamo su quel filone. Che cosa è successo a Milano?
È successo che la notte scorsa un uomo di 33 anni è stato aggredito per aver strappato dei manifesti che parlavano della manifestazione che, ai noi, si ripete ogni anno il 29 aprile, nel giorno in cui morì Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, morto appunto il 29 aprile del 1975, dopo essere stato aggredito nel marzo precedente da alcuni esponenti di Avanguardia Operaia. Quest'uomo,
questi manifesti, questo 33enne è arrivato, sceso non lo so da dove, dalla macchina, non so, sì, strappati, sono arrivate, è arrivato un gruppo di persone.
È arrivato un gruppo di persone, qualcuno è anche sceso da una macchina, l'hanno picchiato, ha riportato delle ferite, per fortuna non gravi, però comunque è stato appunto picchiato, in particolare è rimasto contuso al labbro, al sopracciglio. È un esempio di violenza politica, come dicevi, che oggi ha anche ricevuto delle reazioni da esponenti
non
politici.
Non spoilerare, perché
ci arriviamo dopo.
Facciamo sentire l'esponente politico, è Riccardo Decorato, storico rappresentante della destra missina a Milano, che adesso è in Parlamento. Sentite un parlamentare cosa dice.
Ma uno che va a strappare i manifesti di Ramelli già è grave. Che lo faccia il giorno in cui è stato ammazzato, non aggiungo altro. Sì, beh, picchiato perché ha voluto andarsene a prendere. Uno che va a strappare i manifesti di Sergio Ramelli il giorno in cui lo hanno steso a terra, morto, beh, insomma.
Insomma, se l'hai cercata, mi sembra logico. Questo è l'onorevole Riccardo Decorato. Ma vedo che c'è un file anche che riguarda la russa Romano, però.
Sì, esatto, fratello, esatto. Allora, beh, intanto Decorato poi in giornata, insomma, chi gli ha fatto notare che forse potevano essere un po' problematiche queste sue dichiarazioni, ha tentato di ritrattare in qualche modo dicendo che non approva la violenza, anche se, insomma, queste parole ci sono sembrate piuttosto chiare. Sì, Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza, assessore di Regione Lombardia, ha parlato invece in senso più ampio di come avvengono le commemorazioni nel giorno della morte di Ramelli. Insomma, purtroppo lo sappiamo, tra braccia tese, rito del presente, ecco, laddove c'è la targa che ricorda appunto questo ragazzo ucciso 51 anni fa, e così ha parlato oggi appunto Romano La Russa, facendo ancora anche dei riferimenti al 25 aprile.
Decorato, La Russa, non ci fai mancare niente questa sera, sentiamolo.
L'appello è di andare verso una conciliazione da parte di tutti, che si superino certi steccati. È un qualcosa che non ci inventiamo oggi, che già dagli anni 70 continuiamo a ripetere. Ci auguriamo che un domani, il 25 aprile, lo si possa festeggiare tutti insieme e che non sia più una festa di parte, una festa soltanto di un partito. Quando questo avverrà, vedrai che spariranno anche i saluti romani.
Allora, io non ho capito, un attimo, coinvolgiamo anche Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Luigi, ciao Luca, allora, eccoci.
Siamo qua in tre, cerchiamo di capire. Allora, Romano La Russa, fratello del Presidente del Senato, dice, se ho capito bene, quando noi potremo andare al 25 aprile spariranno i saluti romani. Ma in che senso? Avete capito cosa intendeva dire?
Ma allora, si può capire se lo si inquadra in un tentativo revisionista degli anni 70 che
la
destra...
Ma mi stai facendo anche il serio? Cioè, mi stai rispondendo seriamente a questa domanda?
Beh, ti sto rispondendo seriamente per arrivare a dire che comunque le parole di Romano La Russa sono delle bestialità messe in fila una dietro l'altra, nel senso che quando il 25 aprile sarà di tutti, il 25 aprile è di tutti quelli che si riconoscono nell'antifascismo già da subito, quindi questa è il primo errore, diciamo, che ha detto. Il secondo, ha messo in relazione il 25 aprile come festa, come momento di celebrazione di tutti, con la sparizione dei saluti romani, quasi come se fascismo e antifascismo fossero le due facce della stessa medaglia e non l'uno, l'antifascismo, l'antidoto all'altro, il fascismo. Quindi
dire,
è proprio esattamente un ragionamento che però la destra sta portando avanti da tempo, non dagli anni 70 come dice lui, anche perché suo fratello e lui stesso sono stati protagonisti di quegli anni sponda nera, diciamo così, ma è il tentativo che sta facendo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma lo stesso Ignazio La Russa. Ricordiamo che nel discorso di insediamento nello scranno più alto del Palazzo Madama aveva messo insieme proprio Sergio Ramelli e Fausto Iaio, cosa che Romano La Russa ha fatto ancora ieri, istituendo delle borse di studio in memoria degli uni e dell'altro. Quindi una sorta di colpo di spugna sugli anni 70, pari sono, e quindi andare a cancellare in questo modo le responsabilità invece che ci sono state in quegli anni di odio e di violenza politica. Ricordiamo lo stragismo nero, giusto per l'esempio più eclatante.
A proposito di violenza, adesso Luca ha una domanda per te, perché ti deve chiedere dove sei, visto che sei in giro.
Sì, no, vabbè, io lo so bene, però raccontaci appunto dove ti trovi adesso, Alessandro.
Ah, allora, sempre a proposito di odio e di violenza politica, io in questo momento sono in piazzale Dateo, dove c'è la celebrazione per ricordare il 50° anniversario dell'uccisione, o meglio, dell'uccisione di Gaetano Amoroso, militante antifascista che fu accoltellato dai neofascisti il 27 aprile del 76, morì poi il 30 aprile del 76, quindi domani cade l'anniversario della morte. Uno dei tanti militanti di sinistra uccisi in quegli anni da camerati neofascisti. Tra poco mi sposterò invece in piazzale Gorini, dove alle 8 inizierà quello che dicevamo prima, ossia la commemorazione per Sergio Ramelli, che come ogni anno si trasforma poi in una manifestazione dichiaratamente neofascista, un corteo molto lugubre, silenzioso, con le torce accese, tutti reggimentati che camminano quasi come un passo dell'oca fino in via Paladini, casa di Sergio Ramelli, dove c'è il murales che lo ricorda, cambiano la corona dei fiori e lì poi lanciano il triplice presente, camerata Ramelli, presente, 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 in una selva di braccia tese in qualche modo, e quindi con quello che poi negli anni la giustizia a volte ha condannato, a volte no, con interpretazioni alterne delle leggi che vietano la ricostituzione del partito fascista e le manifestazioni fasciste.
Tu sei stato tante volte lì, l'hai vista aumentare quantitativamente questa manifestazione oppure qualcosa di un po' di marginale, diciamo?
No, allora, negli ultimi anni l'ho vista aumentare. L'anno scorso è stato un caso molto particolare perché era il 50° anniversario, 75-2025, e quindi erano arrivate persone, camerati da tutta Italia, da tutto il nord Italia, quindi erano alcune migliaia di persone. Stasera vedremo, detto questo, è sempre interessante vedere, oltre ai saluti romani, al rito del presente, la galassia dell'estrema destra come si organizza, perché è molto litigiosa. Al suo interno l'occasione del 29 aprile, forse l'unica in cui li si vede tutti insieme, e anche il posizionamento in corteo dall'idea dei rapporti di forza tra di loro. Vedremo anche esponenti più o meno istituzionali, se ci saranno. Negli anni si è sempre vista Silvia Sardone, ad esempio vice segretaria della Lega Salvini Premier. Un'altra persona che immagino di rivedere dopo qualche anno di assenza sarà Max Bastoni, storico esponente leghista, legato moltissimo alle Altazioni in particolare. Era entrato in Forza Italia e quindi in qualche modo è sparito dalle cerimonie ufficiali, ora è uscito, qualcuno dice che entrerà a breve in Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, e quindi a mio avviso stasera riapparirà per ricucire questi rapporti.
Grazie Alessandro Braga,
a voi, a dopo, ciao.
Ci fermiamo alla pubblicità, poi esteri. Grazie Luca Parena.
A dopo.